Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa prima settimana è molto vicina al Celesti Lumine.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 4, dal versetto 14 al 31. Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva. Fino a quando abiteranno in te i tuoi pensieri di iniquità? Ecco, una voce reca la notizia da Dan, annuncia la sventura dalle montagne di Efraim. Annunciatelo alle nazioni, fatelo sapere a Gerusalemme. I nemici vengono da una terra lontana, mandano urla contro le città di Giuda. Come guardiani di un campo l'hanno circondata, perché si è ribellata contro di me. Oracolo del Signore. La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Com'è amara la tua malvagità. Ora ti penetra fino al cuore. Le mie viscere sono straziato, mi scoppia il cuore in petto, mi batte forte, non riesco più a tacere, perché ho udito il suono del corno, il grido di guerra. Si annuncia un disastro dopo l'altro, tutta la terra è devastata. A un tratto sono distrutte le mie tende, in un attimo i miei padiglioni. Fino a quando dovrò vedere segnali e udire il suono del corno? Stolto il mio popolo, non mi conosce. Sono figli insipienti, senza intelligenza. Sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Guardai la terra, ed ecco, vuoto e deserto, i cieli e non vera luce. Guardai i monti, ed ecco, tremavano, e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed ecco, non c'era nessuno, e tutti gli uccelli dell'aria erano volati via. Guardai, ed ecco, il giardino era un deserto, e tutte le città erano state distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente. Poiché così dice il Signore, tutta la terra sarà devastata, ma non la distruggerò completamente. Pertanto la terra sarà in lutto e il cielo si oscurerà. L'ho detto e non mi pento, l'ho pensato e non ritratterò. Per lo strepito di cavalieri e di arcieri, tutti gli abitanti del paese sono in fuga. Entrano nelle grotte, si nascondono nella folta boscaglia e salgono sulle rupi. Ogni città è abbandonata, nessuno più vi abita. E tu, devastata, che cosa farai? Anche se ti vestissi di scarlatto, ti adornassi di fregi d'oro e ti facessi gli occhi grandi come il bistro, invano ti faresti bella. I tuoi amanti ti disprezzano, essi vogliono la tua vita. Sento un grido come di donna nei dolori, un urlo come di donna al primo parto. È il grido della figlia di Sion che spasima e tende le mani. Guai a me, la mia vita soccombe di fronte agli assassini. Parola di Dio.
Ecco, dicevamo, siamo in questa sezione, cioè sostanzialmente i capitoli 4, 5 e 6, dove incombe l'annuncio o, diciamo, la visione in anticipo del profeta che descrive quello che sarà, che è imminente, cioè il nemico devastatore dal nord. Vediamo però anche le caratteristiche di questa visione che è interrotta continuamente da diverse voci. E dentro a questa visione che fa, mi pare, il filo conduttore, il quadro, ci sono però commenti, ci sono interventi di voci diverse. Vediamo insieme il brano di oggi.
Mi pare che, seppur sia iniziata e si vede una sezione nuova, e il profeta, il testo, lascia come dei piccoli fili che congiungono questa nuova sezione con dei temi, penso, preziosi, che avevamo già visto nel primo tratto del libro. Mi colpivano soprattutto il tema del resto, che comunque non sarebbe che rimarrà, che avevamo già visto al capitolo 3 e che qua mi sembra ci sia nel versetto 27. Tutta la terra sarà devastata, ma non la distruggerò completamente. C'è sempre la promessa di una luce, di un resto. E anche questo aspetto che a me già aveva colpito molto, del fatto che il male che si prova sia proprio frutto della malvagità, non che piomba dall'alto come una punizione. Come amara la tua malvagità, cioè è il male che fa sentire l'amarezza e che fa tremare il cuore.
Sì, una cosa veramente molto veloce. Guardo a questo versetto 22, stolto è il mio popolo, non mi conosce, sono figli insipienti, senza intelligenza, sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Ecco, non avere più la conoscenza del Signore porta a questo, a non sapere più compiere il bene, addirittura andare a compiere il male. La seconda cosa, anche di veloce veramente, ho trovato qualcosa di quasi ridicolo nella descrizione di coloro che per cercare, tentare di sfuggire a questa devastazione cercano rifugi in vari luoghi improponibili, come, ecco, ancora una volta, ecco, questo peccato di pensare di far da sé che si ritrova.
Questa malvagità che penetra nel cuore della città è, appunto, come è stato detto, amara, e il profeta ha un lamento, a mio avviso, altamente poetico, come anche il resto della sezione. Le mie viscere sono straziate, eccetera, mi scoppia il cuore. Sembra quasi che la vita esistenziale di Geremia collassi. È un grande dolore nel profondo di sé, e poi questo disastro che avverte in sé sembra che corrisponda a un certo punto a questo, il disastro della città, ma non solo, anche di tutta la terra. E quando continua a dire, questo è veramente molto bello, guardai la terra è vuota, deserto, i cieli non vera luce, i monti tremavano, i colli ondeggiavano. Guardai ed ecco non c'era nessuno, nessun uomo, Tutti gli uccelli dell'aria erano volati via. Il giardino era un deserto. Sembra un collasso della creazione, che appunto si collega al collasso della città e del profeta. E quindi il profeta è un tutt'uno, quando si dice ma Geremia protesta spesso col Signore per questa vocazione, però fare il profeta è anche essere solidale in tutto, anche nel dolore, col suo popolo, per cui è un compito molto gravoso.
Anche io mi sono chiesta, secondo il suggerimento che ha dato Giovanni all'inizio, mi sono chiesta quali sono i soggetti che pronunciano queste parole. Sembrano non essere sempre la stessa persona. E chi è che invita la conversione? È il Signore o il profeta? Forse il versetto 14 è ancora il Signore. Poi invece il lamento, le mie viscere sono straziato, sembra, come diceva Stefano anche, sembra il profeta che porta nel suo corpo il dolore per il popolo e si identifica con la sua agonia, diciamo. E poi c'è uno sguardo che invece fa pensare che sia il Signore o ancora il profeta che parla per bocca del Signore, parla come se parlasse il Signore e dice: a un tratto sono distrutte le mie tende, in un attimo i miei padiglioni. Questo è ancora un ricordo del tempo del fidanzamento, del deserto, quando il popolo abitava nelle tende. Dice: i miei padiglioni e le mie tende sono distrutte. E poi c'è questo passaggio che ha letto già Stefano, versetto 23 in avanti, addirittura al passato, come se le cose fossero già una visione già compiuta. Cioè, dopo aver descritto, diciamo, le colpe, anche nella prima parte del capitolo, al passato c'è questa immagine quasi di ritorno alla solitudine e al caos dell'inizio. Non c'è più luce, è molto drammatico proprio il fatto che sia descritto come già compiuto, mentre prima sembrava che ci fosse ancora spazio per la conversione. Qui sembra che già la si vede, invece che già si veda tutto distrutto.
Io sono portato a leggere così per adesso, ecco, questa pagina, sulla base di quello che è detto al versetto 6 del capitolo 4, considerandola come una parola sconvolgente, rivoluzionaria, che rovescia quello che si dovrebbe pensare, anche secondo le promesse di Dio, cioè che il nemico, i nemici, ecco, del popolo di Dio sono i nemici del Signore, come dicono i Salmi, ecco, come troviamo anche nei profeti. E come avviene già in altri profeti, pensiamo per esempio ad Amos, che dice: cosa sarà il giorno del Signore? Verrà il giorno del Signore, il giorno del Signore, il giorno della salvezza per il popolo di Dio, il giorno in cui il Signore veramente regna. Cosa sarà per voi il giorno del Signore? Sarà un giorno di luce? No, sarà un giorno di tenebre, che il Signore combatterà contro di voi. Il versetto 6 qui esplicita nel capitolo 4 questo. E io, diciamo, sono portato a pensare che questo è del tutto eccezionale, anche se è nella linea dei profeti, quello di rovesciare l'idea e la concezione abituale che si ha cioè che Dio è con noi, l'ha anche promesso. No, Dio è contro di voi. E qui dice: io farò venire il disastro dal nord, sono io che lo faccio venire e che produrrò una grande distruzione. Questo è quello che dice qui. Su questa base, intesa così, anche questo capitolo può essere molto interessante. A me sembra che il centro, l'hai portato a pensare, il centro del messaggio è il profeta stesso. Perché questa è un problema, questo è ciò che il profeta dice, o meglio qui dice, vede, ho visto, vidi, guardai, qui traduce, ecco, ho visto, il profeta vede quello che sta per avvenire. Quello che sta per avvenire, visto come giudizio di Dio sul suo popolo, al profeta fa problema. Abbiamo già visto al versetto 10 l'accusa del profeta a Dio. Tu sei tu che hai ingannato il popolo, gli hai fatto promesse, fino a questo punto l'hai ingannato. Qui invece c'è soprattutto l'angoscia del profeta, che diventa però, cioè quindi la descrizione di ciò che avverrà diventa per il profeta anche un lamento e un'accusa a Dio, indiretta, mi sembra. E per questo distinguerei, mi sembra molto importante distinguere le voci, anche se non è in tutti i punti, si può discutere chi è che parla, però mi sembra molto importante, per il versetto 16, per esempio, è chiaramente la descrizione di ciò che avviene. Il versetto 17b, dalla seconda metà, è 18. È Dio che parla, chiaramente, e si difende chiaramente dal profeta, cioè dà le ragioni del perché lui fa così. Dio ha un'idea molto chiara, ecco, e il giudizio è giustificato. Poi abbiamo i versetti 19, 20 e 21, esprimono l'angoscia del profeta e il suo lamento davanti al Signore. Cioè, la visione diventa per il profeta un'angoscia e un'accusa in un certo senso, o un lamento davanti a Dio, e vediamo nel versetto 22 che il Signore si difende. Di nuovo. E dice, ma io ho motivo per fare questo. E poi io leggerei, poi c'è i versetti ancora 23, 24, 25 e 26, esprimono l'angoscia del profeta. Ho visto. I versetti 27 e 28, di nuovo, è il Signore. E il Signore gli dice qualcosa in più, non solo si difende, ma dice che non cambia, non si pente, c'è questa espressione. Notiamo che una delle caratteristiche più singolari del Dio di Israele è che si pente. Ogni Dio, non del bene non si pente mai, ma del male sì, cioè Dio può pentirsi di quello che ha deciso, può cambiare. E qui dici: io non cambierò, non mi pento. Quindi c'è una specie di difesa da parte di Dio e anche una specie di conclusione, sia pure forse provvisoria, ma una conclusione, di fronte all'angoscia del profeta che diventa un'accusa a Dio. E il profeta è in difficoltà rispetto a quello che Dio fa, la vuol fare, pur essendo anche dalla parte di Dio, naturalmente, che il profeta annuncia il suo giudizio. E poi ancora i versetti 29, 30 e 31 sono ancora la visione e l'angoscia del profeta. Può essere l'ultimo versetto 31, può essere l'espressione dell'angoscia di Sion, perché la visione comincia con l'angoscia del profeta e termina con l'angoscia di Sion, ma potrebbe anche essere l'angoscia del profeta. l'espressione in ebraico molto interessante, oinadi, ahimè, perché la mia anima è stanca. Dice esattamente così, che può voler dire, come dice la traduzione, intendiamoci, cioè può voler dire che gli sta uscendo l'anima. Può essere Sion che dice così, ma può essere il profeta. La mia anima è stanca, le orghim, per tutte le uccisioni, per tutto quello che vede. Cioè il profeta non sopporta questa visione e esprime, ecco, la sua stanchezza, la sua angoscia di fronte a quello che è il giudizio di Dio. Naturalmente poi la visione prosegue, però io, ecco, si può forse ragionare su questo, riflettere come interpretare, ma mi pare una caratteristica, almeno di questa pagina, estremamente centrale, cioè come nella... è tipica anche, direi, soprattutto del profeta Geremia, di questi testi, perché di per sé il testo esprime, comunica la visione che è già stata annunciata, come sappiamo, come abbiamo visto, nel primo capitolo, nella vocazione, il nemico dal nord, la pentola che, ecco, il profeta cioè, sa già in un certo senso che quello è il programma, e quindi il fondo della descrizione è la visione. Ho visto, ecco, però è continuamente interrotta dall'espressione della sua angoscia davanti al Signore, il quale deve giustificare quello che fa, e in un certo senso deve difendersi, o addirittura, almeno stando al brano di oggi, in qualche modo chiudere il dialogo col profeta, dicendo: io ho deciso e non cambio. Raccogliamo le intenzioni di questi giorni, di questo tempo. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per le chiese che vivono e sopravvivono in situazioni di pericolo e di opposizione, perché Signore benedica la loro offerta quotidiana, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare perché non venga meno la presenza cristiana in Medio Oriente e per la testimonianza delle nostre comunità in quei luoghi, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, per chi vive e soffre in luoghi di guerra, perché Signore conceda che si consolidino i piccoli segnali di trattative che ogni tanto si intravedono. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per il rispetto del creato, della terra che lasceremo ai nostri nipoti, perché sia ascoltata la voce di chi propone politiche ambientali sostenibili. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i miseri che sono in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla tirannia, perché il Signore ascolti il loro gemito, dia loro forza e dia a tutti noi e a tutte le persone di questo mondo occidentale il perdono per tutte le volte che li accostiamo con durezza o disinteresse. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti noi ancora, per ogni cristiano, perché il Signore ci dia giorni di fede, ci perdoni per tutte le volte in cui pensiamo che la nostra preghiera non sia ascoltata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i nostri ammalati, ricordiamo ancora Don Giuseppe di Palermo che ci ha raccomandato da Filippo e Giovanna, e poi gli altri nostri ammalati. Preghiamo.
Affidiamo molto al Signore il patriarca Michel, la sua salute, la sua preghiera che è sicuramente incessante. Egli la voglia esaudire, la sua e di tutti quelli che a lui si uniscono, noi compresi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per quanti ci affidano le loro intenzioni di preghiera, per i bisogni di ciascuno, e per quanti ci fanno del bene, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco, anche per le intenzioni di chi segue la nostra Eucaristia di lontano, perché il Signore le accolga, le esaudisca. Per tutti i morenti in quest'ora, tutte le vittime dei conflitti in modo particolare, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.